Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra terza pagina di oggi qui ad Alphaville e vogliamo parlare di Black Horror. Allora, da Scappa, Get Out, diretto da Jordan Peele nel 2017, a I Peccatori, Sinners, in originali di Ryan Coogler di quest'anno, i film dell'orrore con protagonisti, registi e punti di vista neri si sono fatti più comuni al cinema e sulle piattaforme. Si può ormai parlare di un vero e proprio filone, se non di un genere, ed è il Black Horror. Per capire meglio di cosa si tratta, abbiamo parlato con Massimiliano Martiradonna, lui è critico cinematografico, redattore per la rivista di Cinema Notturno e coautore del collettivo Dicotomico del saggio Black Fears Matter, viaggio nel Black Horror contemporaneo da Michael Jackson ad oggi. Sentirete subito che l'intervista l'ha raccolta per noi la nostra Elisa Rossello.
La massima studiosa americana del settore dice che Black History is Black Horror, quindi vuol dire che la storia dei neri americani, gli afroamericani, è già di per sé una storia dell'orrore. Rimarrei quindi alla sua lectio per definire il black horror come un genere che si occupa di tematiche afferenti, ovviamente l'horror, declinate come questione ideologica e questione razziale. Nel black horror sono fondamentali i canoni, quindi sono storie che riportano alla luce lo stigma di essere neri, l'alienitudine che percepiscono i neri in dei contesti sociali, parliamo soprattutto comunque del contesto WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant degli Stati Uniti, e quindi quello che caratterizza veramente il genere è personaggi o storie che direttamente o metaforicamente hanno a che fare col percepirsi o con l'essere minoranza o alienitudine rispetto comunque a una classe o da razza, passatemi il termine, dominante.
E in che modo l'orrore di questi film è riconoscibile come proprio nero, cioè legato alle esperienze delle minoranze nere e non come un orrore generico? Ci può fare qualche esempio, magari?
Il cinema horror normalmente è considerato uno specchio della società e nelle varie epoche ha intercettato chiaramente quelle che potevano essere le fobie o le paranoie delle società. Prima ancora del cinema horror era anche la letteratura gotica, che è la matrice, la madre di tutti gli horror, a intercettare queste paure. Però la letteratura gotica si ispirava alle storie di fate, di troll, alle storie di fantasmi. Dal primo dopoguerra il cinema horror intercetta le paure della società. E cominciano a comparire creature mostruose per un semplice motivo, che la medicina progrediva permetteva di salvare le persone che tornavano dai grandi conflitti palesemente e orribilmente menomate, quindi la società si trovava a fare i conti con questi monumenti viventi all'atrocità, che prima semplicemente rimuoveva perché non si salvava quasi nessuno dai conflitti. E quindi l'horror comincia a riflettere su questo, quindi paura dell'atroce, del diverso, del rimosso. Si parla sempre di una paura che afferisce un gruppo dominante a una classe particolare, diciamo la classe borghese. E il cinema horror anticipa anche alcuni grandi cambiamenti, ad esempio dice anche lo scrittore Giuseppe Genna che attorno alla nascita del nazismo c'era un fiorire di film che avevano a che fare con la licantropia o col Fenrir, che era comunque il lupo della tradizione celtica, che preludevano l'avvento comunque poi del lupo cattivo che sarebbe stato Hitler. Per farla breve, tornando a noi, Black Horror invece intercetta quelle che sono le paure ancestrali di una classe che per una volta non è la classe dominante, ma è stata dominata, quella classe o la razza dei neri. Quindi, a differenza ad esempio della slasher, quindi i film alla Nightmare, che negli anni Ottanta, o i film di classe dominante bianca che veniva minacciata dal suo interno o dalla comunità rurale, per i neri c'è comunque la paura del diverso, la paura della dominanza e anche la legacy, quindi l'eredità di uno schiavismo particolare. Faccio un esempio, Candyman, forse uno dei grandi titoli del black horror, per quanto abbia avuto un regista britannico che era Bernard Rose, il Candyman, che è questa divinità violenta e giustiziera munita di uncino della comunità nera di Chicago, altro non era che uno schiavo liberato, artista, che aveva avuto il torto di invadirsi della figlia del suo Dominus e che per questo era stato condannato a morte, gli avevano amputato la mano e costretto ad essere letteralmente mangiato dalle api. E lui ritorna quindi come entità più che giustiziera, come sublimazione dell'odio e della vendetta di una comunità nera africana. Molto spesso il black horror fa i conti col rimosso da parte dei bianchi e con la gestione di un passato ingombrante che invece va memorizzato da parte comunque dei neri.
Riguardo a questo, essendo un genere che ha molto a che fare appunto con l'elaborazione del passato e la permanenza del passato nel presente, è un genere che può essere fatto anche al di fuori degli Stati Uniti, in altri paesi che hanno una storia coloniale, oppure è meno frequente in altri paesi?
Sicuramente è un genere che nasce dove c'è un cinema fiorente e una comunità che si fa molto ascoltare, quindi chiaramente è un genere che nasce negli Stati Uniti. Questo questo nel nostro lavoro di approfondimento però ci ha permesso di scoprire delle chicche, tipo che il primo vero vampiro nella letteratura americana è il Black Vampire, una leggenda di Santo Domingo che parla di un vampiro nero, addirittura un racconto che nulla ha a che fare col byronismo o col puritanesimo, poi collegato comunque ai racconti che poi sono derivati comunque dalla tradizione di Dracula di Bram Stoker. Per quanto riguarda la sua declinabilità, sicuramente ci sono dei black horror che vengono anche ispirati da fatti o società relative comunque a una presenza degli afroamericani o dei discendenti delle colonie, posso pensare alla Francia, all'Inghilterra, eccetera. Di recente infatti ho recensito anche per Nocturno un corto che si chiama Cut Me If You Can di due registi francesi che ha vinto anche un premio al Festival dei Corti di Val d'Aosta, ma ha vinto premi un po' ovunque. Comunque ci sono dei film in Jordan Peele style della cinematografia di Hollywood, quindi la nigeriana. Penso a Lungo The Weekend di Daniel Oriai, che è stato anche premiato al Tribeca ed ha avuto anche il premio al Monster Fantastic Film Festival di Taranto. Il problema però qual è? Che se questi film hanno una forte connotazione ideologica, esprimono l'orrore di vivere in una società palesemente schizofrenica. Con questo non voglio dire che l'Europa abbia maggiori cuscinetti rispetto all'America, soprattutto negli ultimi 10 anni e soprattutto nell'ultimo anno, ma esprimono un diverso modo di sentire. Per farvi un esempio, la Francia ha dei film comunque relativi alle lotte della comunità, ma va più sul thriller o sul poliziesco da questo punto di vista. Penso anche ai Miserabili di Lady Lee, che ha vinto dei premi a Cannes 2 anni fa. Ci sono però dei film come Vermine, sempre francese, di Marcinec, che potrebbe essere in lato senso un black horror, però questi non afferiscono quello che abbiamo detto prima, quindi la tematica della storia nera, in un contesto praticamente più horror generico, in questo caso, che dicevo, di Vermine, la paura dei ragni.
Lei ha parlato adesso di alcuni paesi europei e come questo genere si sviluppa in Europa, ma invece per esempio in Africa, dove la popolazione nera non è una minoranza, questo genere ha delle declinazioni diverse?
In questo caso il genere comunque non è molto praticato dalle principali cinematografie africane, perché intercettano diversamente il linguaggio. È più facile che in Africa si parli ancora di un horror come poteva essere per Hollywood l'horror degli 40-50, che più ha a che fare con lo sciamanesimo, con lo spiritismo, con i riti voodoo, e quindi riflette su quel tipo di eredità ancestrale e non sui rapporti comunque con colonizzatori bianchi. Anche il film che ho citato, The Weeknd, che è un thriller horror di Daniel Oriai, che ha vinto vari premi, è un film nigeriano, riflette comunque su una comunità metropolitana di città, quindi due ragazzi di città che tornano nel paese di nascita, dove scoprono comunque che la famiglia è dedita al cannibalismo. Quindi c'è la lotta, diciamo, per l'emancipazione o la voglia di occidentalizzarsi che passa da questo punto di vista. Non c'è direttamente la contrapposizione bianco-nero, cosa che invece c'è molto spesso, ad esempio, nei film di Jordan Peele, che è un po' l'uomo che ha redatto, suo malgrado, il manifesto programmatico del genere. Se pensiamo anche a Sinners è anche sui generis, perché contrappone, retrodatandolo quindi al 1930, la comunità nera alla comunità irlandese, perché i vampiri sono irlandesi, che è un'altra comunità non assolutamente dominante, in quanto comunque sappiamo che gli irlandesi anche nella colonizzazione degli Stati Uniti sono stati comunque schiavizzati dagli inglesi. Eppure, se noi pensiamo agli irlandesi, sono il primo nucleo fondamentale e fondante della polizia americana, polizia che viene vista molto spesso come lo spauracchio, il babau dell'intera comunità nera. Per farvi un esempio, un film che non è direttamente black horror, ma che ha grossissime tematiche black horror, potrebbe essere, parliamo sempre degli Stati Uniti, il Detroit di Catherine Bigelow, che racconta dei tumulti di Detroit degli anni 60, ma che è girato assolutamente come una home invasion, con un poliziotto sadico che è proprio lo spauracchio per eccellenza della comunità nera. Ecco, in Africa questo ancora non c'è. Si intercettano ancora sentieri dell'horror tradizionale, classici, diciamo gotici.
Abbiamo parlato della produzione in diversi paesi, parliamo un attimo della ricezione, soprattutto nelle aree italofone. Come vengono ricevuti questi film?
L'Italia, diciamo, da questo punto di vista è un mio cruccio e anche un mio pallino, perché da buon appassionato di cinema ho anche un lato, un occhio per il box office e quant'altro. È il più grande paese occidentale in cui hanno incassato meno i film di Jordan Peele, e anche lo stesso Sinners non è andato benissimo. Ci sono bassi riscontri di critica, o medi riscontri di critica, ancora più bassi riscontri di pubblico. Faccio un esempio di un paese affine come mercato, la Spagna risponde molto meglio. Chiaramente l'Inghilterra risponde benissimo, la Francia anche risponde bene. Il problema qual è? Dal mio punto di vista, però preciso che è un giudizio personale non suffragato da analisi scientifiche, noi siamo un paese comunque provinciale, non siamo mai stati come paese o come classe una classe dominante, e il nostro horror, come sapete, è un horror legato al giallo italiano, alla tradizione dei grandi maestri, un horror più di provincia che non indaga tanto i conflitti di classe. Sì, c'erano alcuni titoli come Hanno cambiato faccia negli anni 70, però erano titoli dichiaratamente politici e quasi farseschi, non c'è stata una tradizione di lotta di classe traslata nel cinema horror. Quindi per l'italiano identificarsi in un nero o in una persona che non sia WASP nel cinema di genere risulta ancora difficile. La domanda che io faccio sempre in presentazione, appunto, è che vedo molte persone che, se noi pensiamo a Bruce Lee, quindi come rappresentante di un'altra comunità, è facile l'identificazione, no? Anche quando eravamo ragazzi, sono un po' anziano, si parlava chi vuoi essere Bruce Lee, perché comunque c'era la mitologia dell'asiatico vincente attraverso le mani, no? L'identificazione quindi dello spettatore medio o provinciale con il nero che si deve affrancare, secondo me, da noi che abbiamo ancora tanti conti da fare con il rimosso, con l'eredità coloniale, anche comunque i pessimi rapporti, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, è più difficile. Quindi sono sopportati a stento questi film. Anche lo stesso Siders, nella critica media italiana, è stato derubricato a una parodia quasi di Dal tramonto all'alba di Rodriguez e Tarantino. Considerate che, per carità, la maggior parte dei film di vampiri parlano di persone asserragliate in dei contesti chiusi aspettando l'alba, ovviamente fa parte anche della grammatica del genere, ma nel film Sinners, che è stato il film che ha incassato di più al mondo negli ultimi 15 anni come sceneggiatura originale, parliamo di 400 milioni di dollari, che per un black horror è un record insuperato, lo stesso Sinners invece è stato trattato come un film minore, e tutt'oggi Sinners comunque ha dei grossissimi riscontri e se ne accorgeranno anche come riscontro di box office, perché si parla di tantissime candidature per gli Oscar, il premio commerciale per eccellenza.
Lei, come membro del collettivo Dicotomico, ha scritto questo libro, che è uno dei pochi sulla materia in italiano, appunto Black Fears Matter. Come avete organizzato questo argomento nel libro? Da che punto di vista lo analizzate, visto che comunque è abbastanza vasto?
Questo è stato il nostro secondo saggio. Noi cerchiamo di fare dei percorsi che possano incuriosire, e anche non direttamente esperte di cinema, al di là delle monografie classiche che sono doverose, ma che forse hanno anche segnato un po' il passo dei registi o dei testi che si usano, diciamo, in ambiente universitario o in cui i critici, consentetemi il termine, se la cantano e se la suonano. Quindi siamo andati avanti per curiosità con un lato molto pop e siamo partiti dalla nostra infanzia, dalla nostra adolescenza, quindi Michael Jackson, perché, diciamo, il primo film black horror in senso contemporaneo è considerato thriller, l'indimenticato clip di Michael Jackson. Siamo partiti da lì. Abbiamo analizzato quella che era la scena degli anni Ottanta, con i film di Grace Jones, poi chiaramente i primi film in cui i rapper, col rap che dominava e che invadeva comunque anche il vecchio continente, creava queste icone che flirtavano col genere horror, quindi si appropriavano di stilemi e di totem della cultura bianca, e siamo andati avanti in questa maniera, vedendo l'evoluzione del rapporto tra registi, attori neri e storie nere, comunque fino a questi anni. È chiaro che in questo ci ha aiutato molto l'attività di Jordan Peele, che è un riscopritore, oltre che uno scopritore comunque di talenti e di storie, e ci siamo anche focalizzati sulla Blumhouse, che è la casa di produzione di Jason Blum, che fa, è vero, horror commerciali, pensate anche a Megan e Imaginary, quindi horror usa e getta, però ha avuto sempre d'occhio comunque allo sviluppo del genere e produce i migliori titoli, rischiando anche in prima persona quando i titoli non erano sinonimo di successo sicuro. Infatti Jason Blum dice sempre in intervista che Blumhouse ha le iniziali BH, che sono le stesse di Black Horror. Quindi è stato un percorso avvincente e per tematiche più che per film, che possa incuriosire anche il lettore meno cinefilo. Molto spesso i lettori davanti a un saggio di cinema, un po' per frustrazione, un po' per pregiudizio, comunque preferiscono sorvolare, non avendo neanche la possibilità di recuperare tutti i titoli. Ecco, il nostro è un racconto di quella che è una storia ancora tutta da scrivere, che comunque è quella degli afroamericani e del genere. Il fatto che voi vi incuriosate anche al saggio, che è uscito comunque già 2 o 3 anni fa, che adesso è stato riscoperto dall'inizio, è un'ottima cartina tornasole.
E chi non ricorda Thriller di Michael Jackson? Ma ringraziamo Massimiliano Martiradonna, critico cinematografico, e anche la nostra Elisa Rossello per le domande che gli ha posto, perché ci hanno permesso di fare un bel tuffo, un bel viaggio articolato in profondità in questo nuovo genere, nel black horror, e insomma siamo davvero stati in grado di non soltanto conoscere, ecco, questo nuovo filone cinematografico, ma anche proprio di vederne quelle che sono le peculiarità e anche a diverse latitudini.